Allora, come annunciato, qui da Radio Onda Rossa abbiamo al telefono con noi Davide Conti, storico. Buongiorno, grazie mille di essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
E lo spunto ce l'ha dato il tuo articolo di ieri, ma insomma ti abbiamo seguito anche personalmente, ti ho seguito anche in altri scritti. Allora, tu hai scritto questo articolo sul Manifesto ieri, poi oggi riprende la questione anche Tommaso Di Francesco, ma intanto facciamo un quadro, quello che tu fai in maniera estremamente efficace, di quali sono gli antefatti di questa questione delle foibe, che da diversi anni appunto è diventata, non solo in questa nella giornata di ieri, insomma, un argomento diciamo che a cui viene dato molto rilievo. Ieri, dicevo, per esempio in televisione c'erano varie o dibattiti o riproposizioni di lavori teatrali, eccetera. Ti lascio la parola.
Sì, diciamo che l'istituzione del giorno del ricordo del 2004 ha prodotto un meccanismo di riproduzione narrativa del passato dell'Italia completamente rovesciato rispetto al paradigma antifascista su cui era stato composto e costruito l'equilibrio politico, storico e appunto memoriale del nostro paese all'indomani della fine della guerra. L'istituzione di questa giornata determina sostanzialmente una messa in discussione, o meglio ancora una contestazione di legittimità di quell'impianto valoriale, culturale, che fa capo a quel moto storico internazionale che è stato l'antifascismo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. La vicenda delle foibe si colloca dentro questo meccanismo di contestazione di legittimità, in quanto rovescia il significato non solo semantico ma politico, culturale e valoriale delle vicende della Seconda Guerra Mondiale, fotografando soltanto un segmento di un processo molto più lungo e complesso, appunto le violenze che si manifestano nel settembre del 1943 e poi nel maggio del 1945. Questa rappresentazione taglia fuori da questa immagine fotografica tutto ciò che è accaduto prima delle foibe e tutto ciò che è accaduto dopo la fine della guerra, ovvero quel processo di lungo corso, di oltre 20 anni, di persecuzione, repressione e al fine nazionalizzazione, cioè sostituzione etnica, del popolo jugoslavo con il popolo italiano, con le milizie fasciste italiane, con i militari italiani che irrompono in quello scenario già alla fine, diciamo, alla fine del 1919, in particolare poi nel 1920-21, fino all'affermazione del fascismo al suo avvento, alla guida del paese nel 22, irrompono in questo scenario politico e, come scrisse Mussolini, d'altro canto, sul popolo d'Italia, i fasci di combattimento divennero l'elemento preponderante, scrive Mussolini, della situazione politica locale sul confine italo-jugoslavo, proprio perché riuscì a determinare una convergenza di interessi tra le classi della piccola e media borghesia da un lato, i proprietari terrieri dall'altro e appunto la classe militare di nuovo. Questa convergenza complessa che viene portata a sintesi dal fascismo viene utilizzata in chiave anti-jugoslava sul piano nazionale, nazionalistico, e antisocialista e anticomunista sul piano politico-sociale, perché naturalmente il contesto in cui ciò matura è quello del biennio rosso del 19-20, quindi il fascismo in quel quadrante territoriale viene utilizzato come elemento di reazione reattivo nei confronti dell'avanzata del movimento operaio e contadino, e trova una sua convergenza anche con le istituzioni dello Stato liberale. Pensiamo soltanto al fatto che i tribunali di Pola o di Trieste in quegli anni tra il 19 e il 20, quindi anche prima dell'avvento al governo del fascismo, erano soliti emettere delle condanne le cui, diciamo, giustificazioni, motivazioni erano molto spesso quelle condanne in danno di ferrovieri o metalmeccanici, per esempio, in sciopero. Le motivazioni di queste condanne molto spesso facevano riferimento all'istigazione alla guerra civile, al filoslavismo, all'anti-italianità di queste manifestazioni, che altro non erano che mobilitazioni sindacali che naturalmente tenevano insieme operai e contadini sia sloveni che italiani, che erano uniti dal portato e dall'istanza sociale, ideale, ideologica della loro espressione politica, e naturalmente attraverso questa superavano le divisioni e le distinzioni nazionalistiche. In realtà il fascismo si colloca in quelle terre in maniera molto radicata, strutturata, e il confine italo-jugoslavo diventa un vero e proprio laboratorio dove si sperimenta lo squadrismo, che proprio nel 1920 compirà la sua azione più clamorosa. Il 13 luglio di quell'anno viene dato fuoco all'edificio dell'Hotel Balkan, della Narodni Dom, della Casa del Popolo della comunità slovena a Trieste, che era un po' il centro culturale, economico, politico e sociale della comunità slovena triestina. Viene dato alle fiamme e è completamente distrutto. Ci vorranno 100 anni, esattamente 100 anni. L'anno scorso il Presidente della Repubblica Mattarella restituirà quell'edificio alla comunità slovena di Trieste, finalmente, e questo evento segna anche la cifra, la misura della difficoltà con cui l'Italia, il nostro paese, ha fatto i conti col passato fascista. Ovviamente la misura delle politiche repressive trova un rincrudimento a partire dall'aprile del 1941. Il fascismo è già andato al potere dal 1922. Nel 1941 le truppe tedesche e italiane invadono la Jugoslavia nel quadro della Seconda Guerra Mondiale per completare l'occupazione integrale dei Balcani, che era iniziata nel 1939 da parte italiana con l'invasione della Grecia, e poi nel 1939 con l'invasione dell'Albania, e poi nel 1940 con l'aggressione alla Grecia. L'occupazione militare del Regio Esercito italiano produce sul campo un vero e proprio sterminio di massa. Si calcola che su 15 milioni di abitanti della Jugoslavia prima dell'occupazione nazifascista mancheranno alla fine della guerra oltre 1,5 milioni di persone, quindi il 10% della popolazione jugoslava muore nel corso della Seconda Guerra Mondiale scatenata dai nazifascisti. Gli italiani costruiscono a partire dal 1935 su suolo nazionale, quindi in Italia, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, quasi 200 campi di internamento. Lì verranno deportati quasi 100.000 jugoslavi, i cosiddetti allogeni, nell'ambito di una politica repressiva che voleva da un lato impedire una qualsiasi forma di reazione resistenziale alla popolazione civile, dall'altra perpetrava quel processo di snazionalizzazione, cioè di sostituzione in alcuni territori della popolazione locale con popolazione italiana. Vengono predisposte misure draconiane, in particolare attraverso una circolare che è molto nota tristemente in Slovenia, in Jugoslavia, che si chiamava circolare 3C. Erano 200 pagine di disposizioni militari, gli apprestamenti militari ordinati dal generale Mario Roatta, che era il comandante della terza armata d'occupazione in Slovenia, e questa circolare 3C dispone rappresaglie indiscriminate contro i civili, contro guerriglia partigiana, fucilazioni di massa, e determina naturalmente la distruzione delle case, dei villaggi, delle città, degli impianti industriali, delle aree agricole del paese, tutto finalizzato allo spopolamento di queste terre e appunto a piegare qualsiasi tipo di possibilità, potenzialità, istanza di ribellione da parte della popolazione jugoslava. Alla fine della guerra le Nazioni Unite stileranno delle liste di criminali di guerra di tutti i paesi che avevano operato invasioni da parte nazifascista appunto di altri stati, e solo per la Jugoslavia nella lista dei criminali di guerra italiani figureranno 750 nomi che avrebbero dovuto rispondere di fronte a un tribunale penale internazionale o di fronte a un tribunale nazionale di crimini di guerra perpetrati contro la popolazione civile jugoslava e contro i partigiani. Nessuno di questi 750 nomi venne mai processato al termine della guerra per ragioni di ordine soprattutto internazionale. La guerra calda, quella combattuta con i cannoni, gli aeroplani, i carri armati, era finita, iniziava un'altra era, si definiva un altro quadro politico, quello definito a Yalta, e dunque l'Italia, che era stata il nemico degli angloamericani durante la guerra calda, diventava nuovo alleato nella guerra fredda in chiave anticomunista, e dunque andava rapidamente riarmata, il suo esercito andava rapidamente riorganizzato e inserito in un dispositivo militare internazionale che poi noi cominceremo a conoscere con il nome di Alleanza Atlantica prima e NATO poi. Dunque i processi a questi militari, i processi ai criminali di guerra italiani, cioè una Norimberga italiana, non viene celebrata per ragioni politiche che altrimenti avrebbero privato le forze armate nazionali di una larghissima parte di ufficiali, di colonnelli, di generali, che in realtà costituirono la spina dorsale con cui venne ricomposto l'esercito post-fascista dopo la fine della guerra.
Tu ne parli.
Le foibe si collocano dentro questo quadro, quindi si collocano in un quadro che vede l'emergere del fascismo di frontiera e poi l'occupazione militare del nazifascista dell'aprile del 41 e poi l'impunità per i criminali di guerra alla fine della guerra.
Sì, tu ne parli ampiamente in un tuo libro che io ieri sera nel Bailam della mia cosiddetta biblioteca non sono riuscito a trovare, quando tu parli appunto proprio di questo aspetto, e non solo per quanto riguarda la Jugoslavia ma anche la Grecia, no? Di tutti questi criminali, è ricco di riferimenti, cioè molto rigoroso, qui appunto parli, descrivi quello di cui stai parlando adesso, cioè del fatto che questo mito degli italiani brava gente in realtà era appunto tale, e che invece ci sono, e ne racconti anche insomma episodi abbastanza raccapriccianti di questi crimini di guerra anche contro civili, insomma, che poi rimangono di fatto impuniti. Non c'è una Norimberga per i crimini italiani durante la guerra?
No, non ci sarà nessuna Norimberga italiana, tanto per diciamo dare un'immagine,
sì, tanto per capirci, sì.
Simbolica, e questi mancati processi contro i criminali di guerra determineranno un duplice risultato: da un lato appunto la continuità dello Stato, cioè la prosecuzione delle carriere di questi militari dentro le istituzioni e dentro gli apparati di forza. Moltissimi di loro andranno a ricoprire ruoli apicali dentro il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, dentro le forze armate, all'interno dei servizi segreti, e alcuni di loro verranno tra l'altro coinvolti nelle inchieste per le stragi di Piazza Fontana, oppure per i tentativi di colpo di Stato come il golpe borghese, proprio perché questo fenomeno di continuità trae spunto, trae una radice d'origine proprio dalla mancata Norimberga italiana. Dall'altro, il secondo effetto che l'assenza di una sanzione anche simbolica come quella che fu quello che fu il processo di Norimberga ebbe, fu quello della costruzione di un falso mito, cioè appunto dell'italiano, degli italiani brava gente, del buon italiano, del soldato che a differenza del nazista tedesco fraternizza con la popolazione che occupa, non sviluppa misure di repressione contro i civili, non partecipa di fatto alle caratteristiche della guerra totale, ma anzi fraternizza quasi con la popolazione, viene rappresentato come un protettore della popolazione civile che occupa. E questo tipo di racconto, di narrazione autoassolutoria, nell'immediato dopoguerra diventa funzionale per evitare che l'Italia paghi, da un lato, in termini di processi contro suoi militari, il dazio che dovrebbe per i crimini di guerra commessi, dall'altra che paghi materialmente i danni di guerra a cui venne condannata dal Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio del 1947. L'Italia avrebbe dovuto pagare danni di guerra alla Grecia, all'Albania, all'Etiopia, alla Libia, all'Unione Sovietica, alla Francia, alla Jugoslavia, a tutti i paesi che avevano subito l'occupazione militare delle nostre truppe durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la guerra fascista. Tutto ciò non accadde e la costruzione del mito del bravo italiano confortò questa linea di indirizzo politico. E, come dire, è un retaggio del passato, un precipitato storico che fa molta fatica ad essere scalfito anche oggi. Io molto spesso faccio un esempio che, come dire, molto semplice, ma a mio giudizio efficace, che rende bene l'idea. Pensiamo a un film che è stato girato, è stato realizzato nel 1994 da un regista sicuramente democratico come Gabriele Salvatore, Mediterraneo, un film che ha vinto l'Oscar. Ebbene, in quel film si racconta la storia. Siamo nel 1994, la guerra fredda è finita, l'URSS non esiste più, eppure nel 1994 quel film racconta di un gruppo di militari italiani del Regio Esercito Fascista che sbarca su un'isola greca dell'Egeo, ma a differenza di ciò che ci si attenderebbe da una missione militare, non spara un colpo, non occupa il paese, non dispone misure militari sul territorio aggredito, ma fa le partite di calcio, affresca le chiese e sposa la bella del paese. E in quella rappresentazione si coglie il nesso tra i mancati conti col passato e una rappresentazione autoassolutoria che finisce per eludere i conti col fascismo. E dunque, eludendo i conti col fascismo, indebolisce l'impianto politico, culturale, il valore storico che ha rappresentato invece il movimento antifascista, cioè l'elemento fondatore di un equilibrio nuovo nella storia del nostro paese, un elemento di rottura in cui appunto alla guerra di liberazione nazionale si aggiunge, come ha spiegato bene il più grande storico della Resistenza, Claudio Pavone, nel suo libro,
certo,
che è una pietra miliare
fondamentale
della storia, una guerra civile, un conflitto che appunto non è soltanto guerra di liberazione nazionale, è anche guerra civile tra fascisti e antifascisti, ed è anche una guerra di classe perché porta all'emersione delle classi subalterne e ad una loro acquisizione di soggettività dentro la sfera pubblica che non si era mai registrata nella storia d'Italia dall'unità fino a quel momento.
Senti, come si colloca invece poi come si colloca poi la decisione di istituire questa giornata del ricordo, cioè in che milieu politico anche di ricostruzione, però di comodo poi della storia?
Beh, si colloca in un contesto duplice, di nuovo interno e internazionale. Sono dei fenomeni appunto che traggono diciamo la loro origine da spinte esogene ed endogene allo stesso tempo. Nel 2004 viene istituita questa legge che ha un lungo iter e nel momento in cui vede la luce sono accaduti almeno due fatti molto importanti. Da un lato, nel 1999 c'è stata una nuova guerra in Jugoslavia e quindi quell'elemento coglie un nesso col carattere internazionale dell'equilibrio che si è composto. Una nuova guerra in Jugoslavia a cui l'Italia ha partecipato direttamente e prendendo in spunto e ragione dal retaggio del mito falso del bravo italiano, il governo del nostro paese, lo ricorderemo, chiamò quell'intervento militare missione arcobaleno, proprio perché appunto attraverso la mitologia del soldato italiano che anche in missione militare, anche in contesto bellico, in realtà non compie le funzioni di un soldato, ma quelle di un costruttore di pace, anche quell'intervento nel 99 venne così definito e chiamato. Contestualmente nel 2004 siamo in pieno governo a partecipazione organica della destra post-fascista messina, che infatti è la promotrice della legge, del disegno di legge, e dunque si verifica una duplicità di elementi convergenti. Da un lato un ritorno d'attualità ai termini di un conflitto bellico nel cuore dell'Europa, proprio nella Jugoslavia, che era stata già attraversata col suo dissolvimento come stato unitario da una ferocissima guerra civile, e dall'altra parte l'ingresso nello spazio pubblico governativo dell'estrema destra missina, che dunque si fa promotrice di una istanza di rilettura della storia che pone attraverso il discorso pubblico una contestazione di legittimità del paradigma antifascista in nome di una legittimazione dello spazio politico allargato anche all'estrema destra per la prima volta in Italia.
Senti, è uscito anche recentemente, prima di farti poi la prossima domanda, ma c'entra questa cosa, un libro che io non avevo avuto ancora modo di leggere, che è quello di Eric Gobetti, e allora le foibe, no? Non so se tu hai avuto modo già di vederlo, ecco, a questo punto ti introduco l'ultima domanda, poi ovviamente qualsiasi cosa tu vorrai aggiungere va benissimo. Allora, vogliamo dare una dimensione di quello che successe poi riguardo a questa questione, cosa effettivamente è successo? E visto che a questo punto, da tutto quello che abbiamo detto, evidentemente si evince una strumentalizzazione che gioca anche sui numeri e sulle vicende.
Sì, le foibe sono un fenomeno, diciamo, molto più complesso, che noi siamo soliti semplificare appunto in un unico vocabolo, in un unico termine. Le foibe sono una manifestazione di violenza che si propone temporalmente nel settembre del 1943 e nel maggio del 1945. Si propone nel settembre del 1943, quando, dopo la proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre, si verifica lo sbando delle truppe del Regio Esercito, quindi una loro ritirata, uno scioglimento di fatto dell'esercito, collocato appunto nelle zone di occupazione in Jugoslavia, e dunque quelle violenze si manifestano in maniera, io definirei, disorganica, come una rivolta popolare, una jacquerie contadina, se vogliamo. È un moto, cioè, spontaneo, che fa tra i 400 e i 500 morti e che appunto investe in larga parte fascisti, esponenti del regime, esponenti delle autorità del governo che avevano amministrato quei territori, esponenti delle forze dell'ordine e dunque sostanzialmente militari e miliziani. Naturalmente in questi moti spontanei è evidente che nel quadro della guerra totale, come è la Seconda Guerra Mondiale, vengono coinvolte, possono essere coinvolte e sono coinvolte anche vittime civili che non avevano direttamente responsabilità rispetto alle politiche di occupazione della Jugoslavia e ai crimini di guerra compiuti dagli italiani. Questa manifestazione di violenza, questo moto, termina dopo poco, perché lo sbando del Regio Esercito permette alla Wehrmacht tedesca di rioccupare quel territorio e ristabilire l'ordine terroristico nazista su quelle terre. Il secondo moto invece di violenza, quello del maggio del 1945, è un moto che invece possiamo definire organico, nel senso che fa capo alla avanzata dell'esercito popolare di liberazione che dal sud della Jugoslavia risale fino a Trieste, progressivamente liberando i territori della Jugoslavia. Lo fa in un contesto in cui molto spesso sentiamo l'uso improprio di questo termine, non esiste una misura di pulizia etnica. La pulizia etnica è un fenomeno assolutamente diverso, che nulla c'entra con le violenze che si manifestano durante il conflitto e la guerra di liberazione in Jugoslavia come nel resto del mondo. Quelle violenze che si sviluppano nel maggio del 1945, dicevo, possono essere considerate organiche perché compiute da un esercito, quindi non da contadini, operai e popolazione civile, ma appunto da un esercito in armi, ormai vincitore, e che appunto mira ad eliminare quelli che sono considerati i nemici. Lo fa, dicevo, senza una cognizione etnica del nemico. L'esercito popolare di liberazione jugoslavo era formato innanzitutto da migliaia di italiani che dopo l'8 settembre si erano aggregati alle brigate partigiane titine e avevano contribuito alla liberazione della Jugoslavia. Si erano trasformati sostanzialmente da occupatori in liberatori di quel paese. D'altro canto, l'esercito popolare di liberazione non compie una pulizia etnica perché porta avanti un conflitto ideologico e politico. L'esercito titino combatte e distrugge i suoi nemici non per appartenenza etnica ma per appartenenza ideologica. Lo fa con gli stessi jugoslavi. Gli ustascia croati erano fascisti, collaborazionisti dei nazisti, e vengono combattuti e distrutti dall'esercito popolare jugoslavo. La stessa cosa accade con i domobrazzi sloveni, appunto collaborazionisti nazifascisti, che vengono combattuti e distrutti dall'esercito popolare di liberazione. Succede così con i cetnici serbi, succede così con i tedeschi nazisti, e quindi naturalmente succede così anche per gli italiani fascisti. Anche qui, anche in questo contesto, le vittime, che sono calcolabili tra le 4 e le 5.000 persone, non sono soltanto esponenti della Repubblica Sociale piuttosto che miliziani fascisti. Vengono coinvolti anche in questo contesto civili che non avevano dirette responsabilità con le condotte draconiane che erano state esercitate e sviluppate dalle truppe militari d'occupazione italiana e tedesca.
Benissimo, io ti ringrazio, puoi immaginare quanto, per questo tuo contributo, e ti chiedo anche l'autorizzazione, diciamo così, quando metteremo questa conversazione sul podcast del sito di Radio Onda Rossa, magari di allegare anche la bibliografia che tu hai messo alla fine del tuo articolo, perché così chi vuole può documentarsi, magari aggiungeremo anche qualcosa noi. Grazie infinite e a risentirci. Grazie presto. A ciao Davide, ciao. Direi che è stata un contributo veramente importante. Poi purtroppo sono poche le voci che demistificano tutto quello che in questi giorni e da tanti anni dall'istituzione di questa giornata di ricordo viene ammanito proprio a tutti i livelli. Addirittura sentivo ieri che ci sono state scuole elementari che sono state coinvolte in queste celebrazioni. E allora sono le 11:30 praticamente, e quindi noi concludiamo qui questa mattinata di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che le corrispondenze che avete ascoltato potrete o riascoltarle, oppure, se non avete avuto modo, ascoltarle sul nostro sito www.ondarossa.info, sito che vi invitiamo comunque a consultare, non solo per riascoltare o ascoltare le trasmissioni, ma anche per trovare il modo di